Buongiorno, buongiorno, buona domenica, un saluto da Elena Mordiglia, queste Sui Generis finalmente con contenuti inediti dopo un periodo di interruzione per Covid, siamo tornate, tutto risolto. E allora una puntata, quella di oggi, che nasce un po' dalle vostre mail, dai vostri suggerimenti. E infatti, per un caso strano, in un tempo piuttosto ristretto, mi sono arrivate diverse mail di insegnanti che mi chiedevano risorse appunto educative per in qualche modo liberare gli studenti dagli stereotipi di genere. Quali libri consigliavamo, quali percorsi educativi. Ecco, mi sono messa quindi subito naturalmente al lavoro. E nella puntata di oggi cercheremo di offrirvi qualche spunto, spunti diversi che arrivano insomma da fonti anche molto diverse. Parleremo di un gioco che si può fare con delle carte molto speciali, un gioco che potete proporre e fare in classe. Parleremo di un progetto nato da una convinzione, cioè con una rivoluzione culturale è possibile e che questa rivoluzione debba partire proprio dai banchi di scuola. E tra pochissimo invece parleremo di libri, quindi partiremo proprio dal materiale base, diciamo, della scuola. Tra pochissimo in questa nuova puntata di Sui Generis. Cominciare questa puntata dedicata appunto un po' all'educazione, agli strumenti educativi che abbiamo a disposizione, partendo proprio dai libri. A qualcosa dobbiamo pure aggrapparci, quindi quasi fisicamente andiamo ad aggrapparci ai libri e andiamo a dare il benvenuto a Monica Martinelli della casa editrice 79. Ciao Monica.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, ciao, bentornata. Allora, ci siamo sentite anche l'anno scorso con Monica Martinelli, abbiamo già parlato della casa editrice 79, ma ripartiamo un attimo da lì. Che cos'è, di che cosa vi occupate nello specifico?
Allora, la casa editrice è nata nel 2013 con l'obiettivo di contribuire proprio alla promozione, diciamo, di una cultura delle differenze, e attraverso vari strumenti che sono, nel nostro caso, albi illustrati, narrativa, saggistica, percorsi per le scuole e i manuali, insomma, per insegnanti, operatori e operatrici dei centri antiviolenza, tutto legato al tema degli studi di genere, della diversità e della promozione delle pari opportunità.
Perfetto, allora quali sono un po' i libri che scegliete di pubblicare e soprattutto a quali bisogni rispondono?
Ma i libri che scegliamo di pubblicare sono libri nei quali, nel caso degli albi illustrati ad esempio, non sono presenti stereotipi di genere, per cui evitiamo di pubblicare libri dove gli stereotipi vengano ribaltati, perché questo vorrebbe dire dare ulteriori modelli da seguire a bambini e bambine, e non ce n'è bisogno, ma cerchiamo di diciamo sottolineare delle storture un po' della società, cerchiamo di far attivare il loro senso critico e di evitare degli stereotipi di genere all'interno dei libri, sia nei personaggi principali che nelle immagini. Quindi c'è anche un grande lavoro proprio di editing delle immagini, sia le immagini principali che le immagini di sfondo. C'è proprio un lavoro grande di editing da questo punto di vista. Rispetto alla narrativa, all'interno dei nostri libri, facciamo due cose. Da un lato, a volte trattiamo alcuni temi che possono essere anche considerati tabù, ad esempio uno degli ultimi, Period Girl, un libro di narrativa sul tema delle mestruazioni, dove diventano protagoniste principali, Ma dall'altro, anche trattando mille altri argomenti, cerchiamo comunque di introdurre degli elementi che rappresentino la realtà in maniera meno stereotipata e meno filtrata, per cui persone di diverse etnie, diverse identità di genere, diversi orientamenti sessuali, interazioni maggiori magari fra le generazioni, quindi un po' un patto generazionale anche di collaborazione anche fra anziani e giovani e così via. Cerchiamo insomma un pochino di ampliare l'orizzonte.
Senti, è una cosa che mi viene in mente subito di chiederti: è facile trovare questo tipo di libro da pubblicare o è una ricerca complicata?
È una ricerca complessa perché al di là delle buone intenzioni di molte persone, autori, autrici che vogliono cimentarsi in testi che promuovano la parità, però poi è difficile trovare spesso qualcosa che non sia appunto, diciamo, il controstereotipo tipico, no?
Sì.
Oppure trovare una prospettiva di genere che è quella che noi vogliamo inserire all'interno dei nostri libri. Più che temi relativi al genere o alla discriminazione, noi cerchiamo di inserire proprio una prospettiva di genere che apra un po' lo sguardo. Quindi non è facile, ma ci sono tanti autori e autrici con i quali collaboriamo da tempo, magari sono partiti con un certo, diciamo, una certa modalità di scrittura e poi collaborando insieme sono arrivati a produrre dei testi che per noi sono perfetti fin da subito quando arrivano. Con altri ci lavoriamo in corso d'opera e poi noi traduciamo anche molto dall'estero. Quindi alcune case editrici hanno dei titoli che sono particolarmente validi nel nostro caso e quindi ci occupiamo anche di selezionare sia albi che narrativa dall'estero.
Monica, con chi vi confrontate nel vostro lavoro? Mi riferisco insegnanti, ma anche ragazzi, ragazze. Riuscite a trovare dei momenti e delle occasioni di confronto anche con chi vi legge poi?
Sì, dunque le occasioni di confronto sono sia con chi ci legge, quindi ragazzi e ragazze, ma anche con coloro che probabilmente hanno bisogno di libri di questo genere, per cui centri antiviolenza, associazioni, enti, anche università, scuole, cioè il confronto è continuo. La casa editrice è situata in un piccolo paese nell'entroterra marchigiano, per cui diciamo che non è giornaliero il confronto di persona, e poi soprattutto in questi ultimi
Certo.
2 anni che è stato più difficile,
Chiarissimo.
però ogni fiera, ogni incontro è veramente c'è la possibilità di confrontarsi continuamente. E poi chiaramente c'è il confronto online, ormai che è diventato quotidianità. Per cui sì, il confronto c'è molto, anche perché per noi è utile sapere quello che può essere davvero necessario, no? Per portare avanti certe istanze, certe politiche in qualche maniera dal basso, e quindi è utile il confronto con chi milita direttamente all'interno dei centri antiviolenza o chi milita attraverso delle associazioni per sapere anche da loro cosa serve veramente, no? Per fare in modo che questi libri poi siano utili. E dall'altro capire, nei momenti in cui vengono accolti e letti anche da ragazzi e ragazze, quali sono le impressioni e quali sono poi i risultati, no, delle riflessioni che suscitano.
Senti Monica, la casa editrice 79, quali sono i libri che riesce a vendere di più? Anche per capire, proprio tornando ai bisogni, alla richiesta, quali sono i libri che hanno più successo?
Allora, sono sicuramente gli albi illustrati. Non tutti, perché alcuni magari sono più difficili di altri o trattano temi più complessi e quindi è più difficile veicolarli in qualche maniera anche per via, insomma, di qualche ostracismo da parte di persone magari più spaventate rispetto a questi temi, ma tendenzialmente gli albi illustrati. Ne abbiamo ad esempio due libri almeno che sono dei bestseller dal primo anno di uscita, che sono Selvaggia di Emily Hughes oppure Ettore l'uomo straordinariamente forte. Che sono due titoli che esistono, che vivono con noi da 7 anni e ancora sono alcuni dei più venduti. Così come nella narrativa mi piace Spider-Man e Allora, che è un libro di Giorgia Vezzoli che pubblicò nel 2015, fu il primo libro di narrativa ed è ancora molto molto diffuso e molto molto venduto. Quindi sì, diciamo che il veicolo più semplice, in qualche maniera più semplice, insomma, il veicolo attraverso il quale le informazioni viaggiano di più sono sicuramente gli albi illustrati. Poi Poi ci sono alcuni libri di saggistica che hanno avuto un grande successo, come Diventare uomini di Lorenzo Gasparrini, ad esempio, che con lui pubblicò il suo primo libro ed è ancora, insomma, un libro molto, molto diffuso. O Leggere senza stereotipi, se parliamo di manuali per insegnanti e per educatori ed educatrici, anche quello fu un libro molto, molto venduto perché rispose a un'esigenza, cioè quella di utilizzare albi illustrati di qualsiasi genere per affrontare nelle scuole, negli asili di ogni ordine grado dei temi che insegnanti e operatori, educatori ed educatrici volevano affrontare, come il corpo, le relazioni, le identità e così via. Quindi sì, diciamo, dipende un po', ogni collana ha il suo best seller, però diciamo che la collana che ne ha di più è quella degli albi illustrati.
Cosa avete in cantiere in questo momento?
Allora, in questo momento c'è in cantiere un libro, a mio avviso, bellissimo sul consenso, un libro per adolescenti che racconta cos'è il consenso. Quindi racconta come il consenso non sia soltanto un sì o un no, ma significa il poter fare una scelta e il poter fare quella scelta, essere nelle condizioni di poter fare una determinata scelta. Ed è molto importante in questo momento storico, credo, perché si parla molto, no, di violenza, di discriminazione, eccetera, però ci sono alcuni aspetti che non sono trattati in maniera approfondita e io credo che il consenso sia uno di questi, soprattutto in un'età come quella adolescenziale o preadolescenziale, dove si iniziano a fare delle piccole scelte, no? Dal film da guardare insieme alla pizzeria in cui andare a fare le prime uscite al poi se avere o meno rapporti sessuali, quindi insomma si parte da piccole cose per arrivare a grandi temi e soprattutto in quell'età, ed è un piccolo libro, diciamo, di non fiction, un piccolo saggio per adolescenti, questo è in lavorazione.
E allora lo aspettiamo, c'è un sito internet della casa editrice, giusto?
Sì, il sito è www.79.it, dove trovate le novità, tutti i nostri eventi, alcuni articoli, insomma, tutti gli aggiornamenti.
Ultimissima cosa che chiedo a Monica Martinelli della casa editrice 79, un po' una provocazione, senti, combattere la violenza di genere con i libri ha un che così di anacronistico, sembra una cosa vecchio stile.
Ma sembra una cosa vecchio stile, ma in realtà è veramente d'avanguardia, nel senso che nella letteratura ci si trovano delle situazioni o delle emozioni che ha già provato qualcun altro, che qualcun altro ha provato a raccontare. Quindi nel momento in cui si pensa di essere soli, leggendo un libro si scopre che qualcun altro ha già provato certe emozioni prima di noi e si vede come questa persona in qualche maniera le ha risolto, le ha affrontate. Quindi la letteratura aiuta ciascuna e ciascuno di noi ad affrontare meglio la vita e ad aprire i propri orizzonti. E prima si inizia a leggere, a confrontarsi con le vite degli altri e prima si inizia a capire quante vite possano esserci e quanto tutte queste vite siano degne di essere vissute.
Grazie mille, grazie ancora a Monica Martinelli della casa editrice 79 per essere stata con noi, grazie.
Grazie mille a voi. Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying.
the doors of service, armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
In questa seconda parte di trasmissione, in questa seconda parte di questa puntata di Sui Generis, andiamo a Pesaro a conoscere invece un'associazione che è stata fondata nel 2009 da 4 avvocate. Si chiama Percorso Donna e con noi abbiamo una delle fondatrici dell'associazione, Laura Martuffi. Ciao Laura, benvenuta.
Ciao, grazie Elena, grazie mille di questo invito.
È un piacere, è un piacere. Allora, la prima cosa che ti chiederei raccontarci è qualcosa di più dell'associazione. Questa è una puntata appunto che abbiamo dedicata tutto un po' alla formazione, all'istruzione, ai percorsi, ai progetti che si possono fare con i ragazzi e le ragazze. Che cos'è Percorso Donna? E poi veniamo più alla parte di formazione proprio.
Sì, Percorso Donna è un'associazione di promozione sociale, detto bene, nasce nel 2009, quindi compie 13 anni quest'anno, e nasce appunto da 4 avvocate, ma subito comincia ad aprire le porte a tante altre donne di professioni tra le più disparate e diverse, tutte unite dall'idea e dal desiderio comunque di mettere in campo una rivoluzione culturale sul tema della violenza di genere. Le nostre tre azioni da sempre fondamentali sono quella di operare dentro il centro antiviolenza che abbiamo fondato nel 2009 a Pesaro, e il centro antiviolenza parla con noi, dentro il quale operano avvocate, psicologhe e operatrici dell'accoglienza. E l'azione di formazione che poi vi racconterò con grandissimo piacere più nel dettaglio, quindi nelle scuole e sui luoghi di lavoro. E poi la terza delle nostre azioni, che è quella di sensibilizzazione, cioè quella rivolta a tutte e a tutti, cittadini e cittadine, per davvero provare a innescare un cambiamento, una rivoluzione culturale. Quindi eventi, festival all'interno della nostra città, ma un po' di tutto il nostro territorio provinciale e anche a piccoli passi nazionale, quindi per noi è molto, molto importante essere anche qui in radio questa sera.
Insomma, interessante anche per noi. Senti, passiamo proprio all'offerta formativa, che si concentra un po' la vostra offerta proprio sulla prevenzione della violenza di genere. Allora, che cosa fate? Con chi?
Sì, facciamo progetti, come dicevo, nelle scuole e sui luoghi di lavoro. In particolare c'è una commissione che se ne occupa all'interno dell'Associazione Percorso Donna. Io in questo momento sono appunto proprio la responsabile della commissione formazione, e i progetti di Percorso Donna nascono pochi anni dopo l'avvio dell'associazione, quindi nel 2011, inizialmente nelle scuole secondarie di secondo grado, quindi le scuole superiori. Dove incontriamo ragazze e ragazzi diciamo, di tutte le fasce di età dei 5 anni e lì lavoriamo con loro su progetti di alcune ore, tutte quelle che i docenti riescono a metterci a disposizione per l'abbattimento degli stereotipi di genere, e partendo da lì poi lavorare su quella che è la connessione tra stereotipi di genere e violenza, cioè quella che noi ascoltiamo e raccogliamo purtroppo tutti i giorni dentro il centro antiviolenza. Quindi un po' per comprendere insieme a loro, che entrano nelle prime relazioni anche amorose, quello che è effettivamente il legame che profondamente purtroppo lega una certa concezione culturale a un agito violento. Questo è quello che possiamo fare nelle scuole secondarie di secondo grado, quindi con ragazzi e ragazze dai 13-14 anni in su. Poi piano piano negli anni Percorso Donna comincia a lavorare con le scuole secondarie di primo grado, quindi le scuole medie, dove anche lì sono molto forti radicati stereotipi di genere, che poi molto più spesso lì sfociano in forme anche di bullismo e cyberbullismo e discriminazioni legate al genere. invece poi piano piano la parte più difficile, non tanto sia per noi, per la nostra formazione, ma anche per diciamo così, quello che riguarda l'accoglienza di questo tipo di progetti, siamo arrivati alle scuole primarie, quindi a lavorare con i bambini e le bambine sul rispetto e sulla parità. Certo, insomma, di violenza e di prevenzione si può parlare in tanti modi, con parole diverse, le più giuste da scegliere a seconda dell'età con cui ci stiamo andando a confrontare.
Te l'avrei chiesto dopo, ma te lo chiedo adesso se ci fai qualche esempio, perché immagino appunto che con i bambini e le bambine delle elementari ci sarà più un approccio, non so, giocoso, quasi laboratoriale, più che magari che con i più grandi, le più grandi.
Sì, tutte le nostre attività trasversalmente rispetto all'età sono attività di educazione non formale, quindi diciamo, rompiamo lo schema dell'aula e della classe a qualsiasi età. In particolare, certo, nella scuola primaria mi piacerebbe, ecco, magari vi racconto una piccola parte di un progetto. Nella scuola primaria abbiamo fatto un progetto molto importante a Fano nel nostro territorio, dove con i bambini delle classi quinte abbiamo lavorato proprio sulla parità. Il progetto si chiama Siamo Pari e è legato a stretto filo con la casa editrice 79, che so appunto che
Eh sì,
conoscete,
l'ho appena
e
sentita.
con la quale abbiamo portato nella scuola questo progetto, in cui abbiamo realizzato insieme ai bambini e alle bambine, a partire dalla lettura di un libro, un libro scritto, pensato e illustrato da loro, un libro che è stato poi realizzato, stampato proprio dalla casa editrice 79. E in questo progetto abbiamo lavorato per esempio sui mestieri, sulla possibilità, sulla parità per maschi e femmine di fare il lavoro che ci piace. Quindi il personaggio era una polipa che è una medica veterinaria con la sua assistente chirurga Spillaguzza, che era un'istrice. E quindi così lavorando sul gioco, sui nomi, sui mestieri e anche sulla parità dei personaggi all'interno delle storie, siamo arrivati comunque a parlare di rispetto, perché crediamo che cominciando da piccoli a parlare di rispetto, a educare al rispetto, crescendo nelle relazioni, questo rispetto diventi poi una forma davvero di prevenzione e di attenzione rispetto a comportamenti che altrimenti appunto possono portare a rendere difficili le relazioni, a rendere anche dei comportamenti violenti e quindi a non saperli riconoscere. Invece, se si parte dal rispetto e dall'educazione a questo, crediamo che appunto davvero la rivoluzione culturale parta da lì e si possa arrivare ad un cambiamento nelle relazioni anche da grandi.
Senti, una domanda diretta, Laura, cioè se il vostro lavoro di educazione vi sembra efficace, se potrebbe essere magari più efficace di così, con quali aiuti, che tipo di riscontri avete? Immagino appunto che voi lo consideriate sicuramente efficace perché continuate a farlo, però cerchiamo di andare a vedere invece un po' se c'è ancora qualcosa che si potrebbe fare in più, qualcosa che manca, ecco.
Sì, certo, lo crediamo efficace anche perché ci crediamo veramente tantissimo in questo lavoro e i riscontri sono molto buoni, cioè le classi in cui andiamo, i ragazzi e le ragazze con cui parliamo ci chiedono di tornare, ci chiedono di allungare i progetti, di replicarli, di farli fare anche alle altre classi, perché ovviamente con le nostre risorse, che sono risorse di volontarie, quindi non riusciamo a coprire anche la domanda che in realtà c'è di questo tipo di progetti, anche nel corpo docente, perché i nostri progetti sono sempre affiancati da un momento, preceduti da un momento di confronto con i docenti delle classi che andremo ad incontrare a qualsiasi età. Cosa si potrebbe fare di più? Sicuramente per noi è importantissima la collaborazione delle istituzioni. Il sostegno delle istituzioni perché ci devono essere dei percorsi strutturati nelle scuole, non devono essere degli eventi spot quelli che si fanno, come in realtà purtroppo spesso accade per mancanza di risorse e quindi di possibilità di inserirli dentro un piano didattico e scolastico più di lungo respiro. Quindi l'introduzione di alcune ore nei piani anche ministeriali di educazione alle tematiche di genere, soprattutto di prevenzione della violenza di genere, sarebbe di certo molto importante, potrebbe segnare un passo nuovo in questo percorso.
Un'ultimissima cosa ti volevo chiedere, Laura, e c'è un po' nella vostra esperienza di formazione, se poi all'interno delle classi con cui voi lavorate i maschi e le femmine ragionano insieme, se ci sono delle divisioni invece, se si creano un po' delle bolle, la bolla dei maschi, la bolla delle femmine, oppure se riescono a parlare, a ragionare insieme un po' in un tutt'uno come un gruppo, diciamo, vero, ecco, non due gruppi.
Allora, è molto diverso a seconda della classe, chiaramente, che incontriamo. Certo. Ci capitano classi nelle quali c'è una coesione, magari soprattutto se sono classi, per esempio, quarte o quinte superiori, in cui i ragazzi e le ragazze si conoscono magari da tempo, e noi diciamo sempre agli insegnanti che vogliamo lavorare con il gruppo classe. Molti ci chiedono di lavorare con tutte le quinte, tutte le terze. No, perché lì non riusciamo a fare il lavoro di formazione, cioè proprio quello che mi chiedi tu, interagire e far interagire tra loro ragazzi e ragazze per costruire insieme il percorso, proprio perché si tratta di attività di educazione non formale, tutto nasce da quelle che sono le discussioni che riusciamo a stimolare in loro, il confronto che riusciamo, perché noi abbiamo delle cose da dire, abbiamo certamente una scaletta, ma il vero progetto lo fanno i ragazzi e le ragazze quando entrano così in sintonia con noi, ma appunto anche nel confronto tra loro. È molto difficile dare una risposta univoca, ecco, perché le classi appunto sono veramente tanto diverse, però stereotipi ce ne sono tanti, sia sui maschi sia sulle femmine. Cioè molto spesso ci dicono sì, ma perché si parla sempre dello stereotipo sulle donne, per poi legarlo al fatto che la violenza maschile sulle donne è il fenomeno più diffuso in questo momento, no? Socialmente rispetto al fenomeno della violenza. In realtà, quando noi parliamo nelle scuole, parliamo, sì, è vero, noi siamo operatrici di un centro antiviolenza, quindi di violenza di genere, di violenza maschile sulle donne, ma noi parliamo tantissimo degli stereotipi anche che colpiscono i ragazzi, i maschi, gli uomini, perché anche quelli condizionano il comportamento potenzialmente violento, perché nel momento in cui i ragazzi si sentono, per esempio, di non poter quasi mai dire la propria opinione perché dicono le ragazze sono aggressive, mentre poi dicono che siamo noi violenti, oppure quando i ragazzi si sentono chiusi nello schema di quello che deve essere sempre forte, che non deve far trasparire l'emozione, che deve far vedere che sta bene, anche quando in realtà magari dentro ha un dolore, ha un'emozione, ecco, questo condiziona molto i comportamenti, potrà sembrare banale, ma ancora veramente è molto molto radicato nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze, molto più di quanto non si creda, e anche molto più di quanto loro non si rendano conto. Lavoriamo tantissimo, per esempio, sulle pubblicità, sulle immagini, sulle canzoni, sulle serie TV, che comunque veicolano tanto messaggi stereotipati e sessisti. Finalmente si cominciano a vedere, ad ascoltare, anche a trovare in rete esempi positivi, che quindi in qualche modo, no, vanno, certo, non a capovolgere, perché faremo l'errore contrario. Parlare sempre delle ragazzine forti, ragazzine intraprendenti, ragazzine che possono fare tutto, ragazzine a quel punto crea dall'altra parte un'ansia da prestazione che ribaltiamo sulle ragazze anziché sui ragazzi. Certo. Ma si trovano esempi positivi proprio di parità, e quindi dell'essere ciò che si desidera di essere, ciò che ci fa stare davvero bene. Su questo lavoriamo.
E allora tutte le attività e i progetti di Percorso Donna si trovano naturalmente online, quindi per conoscervi, anche per ispirarsi magari a quello che fate voi, che è un po' lo scopo di questa puntata di Sui Generis, tutta dedicata all'educazione. Potete trovare, quindi c'è un sito internet, giusto, Laura?
Sì, abbiamo il nostro sito percorsodonna.com, ci trovate sotto poi la stringa progetti, potete un po' leggere il racconto di quello che facciamo, potete seguirci, come poi molto succede dopo che siamo uscite da scuola, vediamo, cominciano a seguirci i ragazzi e le ragazze sui social, Instagram e Facebook, Percorso Donna Pesaro, e per stare aggiornati su quelle che sono un po' le nostre attività di tutti i giorni.
Grazie, grazie mille a Laura Martufi, una delle fondatrici di Percorso Donna di Pesaro, grazie per essere stata con noi.
Grazie a te Elena, grazie a tutti quanti per questa opportunità.
Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in studio con l'ultima parte di Sui Generis, dedicata sempre a un progetto legato all'educazione, ma in particolare a un gioco. Adesso a parlarvi di un gioco, un gioco che si fa con ragazzi e ragazze della scuola, anche di scuole diverse, e andiamo a presentarvi il nostro prossimo ospite, che è David Guazzone, ricercatore di codici, ricerca e intervento. Si occupa da anni di formazione agli adulti e affianca anche gruppi di ragazzi e ragazze in contesti e progetti diversi, dalle scuole, centri di aggregazione giovanile, gruppi di ricerca tra pari. David ci parlerà del progetto Me and You and Everyone We Know. Benvenuto David Guazzone.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora, prima cosa che ti chiediamo di raccontarci un po' proprio il progetto, naturalmente, in che cosa consiste e a chi è rivolto.
Allora, parliamo sì, di questo progetto Me and You and Everyone We Know. In realtà è un progetto finanziato dall'Unione Europea, che Codici, cooperativa sociale di cui io sono socio, ha realizzato insieme a tanti altri partner. Un po' di anni fa, c'è cioè un progetto chiuso, però ne parliamo perché tra le varie diciamo tra i vari prodotti che ha generato c'è un mazzo di carte che io sto continuando ad usare, che sto portando in giro, che serve per lavorare soprattutto con ragazze e ragazzi dell'età della scuola superiore, per lavorare sulle questioni di genere, sull'emersione di stereotipi e da una parte e dall'altra per prevenire la violenza contro le donne e tutti gli atteggiamenti che un po' sottendono a così le azioni violente nei confronti delle donne, delle ragazze e delle donne. In questo momento in realtà poi stiamo realizzando insieme anche ad altri partner a Milano una sorta di espansione di questo mazzo, nel senso che con un finanziamento che abbiamo avuto dalla Tavola Valdese insieme ad un'altra associazione che si chiama Bimund, sempre Codici sta facendo una sorta di rielaborazione del mazzo, aggiornandolo e così un po' rivisitando alcune storie da una parte e così facendo emergere nuovi elementi. Di base quello che io direi è che c'è, cioè, come dire, che il mazzo è un po' uno strumento, una scusa per poter incontrare ragazzi e ragazze e parlare di tutto quello che riguarda le questioni di genere. La cosa più sorprendente, diciamo, da una parte è che il mazzo è stato realizzato, direi, 4 anni fa, neanche 3 anni e mezzo fa, ed è già per certi versi obsoleto, perché ci sono una serie di questioni che cambiano molto velocemente. A parte il fatto che molte è composto da diverse categorie, una parte del mazzo è, ci sono delle storie che sono un po' delle sono state storie inventate che però partono da esperienze realmente vissute, e in molti casi parlano per esempio dell'uso dei social e della rete come un luogo di per propagare messaggi di un certo tipo, spesso per così un po' smontare o distruggere le persone, e si parla di alcuni social che quasi non ci sono più, c'è stata un'evoluzione, un cambiamento molto molto rapido. Questo da una parte. Dall'altra poi le carte ce ne sono anche di molti altri tipi, si possono accostare come si vuole, cioè il mazzo ha un po' una sua modalità di utilizzo, ma in generale è proprio un'occasione per poter parlare a partire da queste storie. Ultimamente ne abbiamo create di nuove e spessissimo quello che succede è da una parte che ragazzi e ragazze anche molto giovani colgono l'occasione per raccontare ovviamente pezzi della loro vita. C'è tutto un tema molto grosso che riguarda il loro definirsi, la propria identità sessuale, che in molti casi è un argomento che arriva, cioè, succede a me o alle colleghe che spesso lavorano con me, che li conosciamo, li vediamo per una volta, due volte, tre volte al massimo, e ci raccontano le loro situazioni, che spessissimo sono situazioni in transito, situazioni che cambiano continuamente. Ovviamente non è che il tutto è molto legato alle carte, ma le carte sono una scusa per poter parlare di sé, della propria fluidità, di una dimensione di genere che cambia continuamente. Questo è uno degli aspetti. Rispetto agli stereotipi dipende un po' invece da dove si porta il mazzo. Mi è capitato per esempio di portare in una terza media, le medie sono un po' sono una linea di confine, sono i ragazzi e le ragazze sono un po' troppo piccoli, in un paese di montagna il mazzo portare delle storie. E per alcuni, soprattutto ragazzi maschi, alcune delle storie che raccontano di ragazze che per esempio si vestono in modo provocante, vogliono andare a una festa ma poi subiscono delle molestie, storie così sono delle storie che confermano una visione che anche loro hanno. Loro dicono: no, ma certo, lo stereotipo è la ragazza, se si scopre, se si mette una minigonna, se si veste in un certo modo, poi certamente va incontro a determinate conseguenze, si espone a dei pericoli, le ragazze non devono andare in discoteca, cioè venivano fuori delle questioni abbastanza incredibili. E si aprono spessissimo poi anche delle questioni invece legate alla propria cultura d'appartenenza. È capitato appena prima di Natale di fare degli incontri in un centro giovane di Milano, e in realtà lì quasi tutte le ragazze e i ragazzi presenti sono di seconda o di terza generazione, però diciamo che hanno un background migratorio alle spalle, moltissimi sono di religione musulmana, e per loro tutto quello che riguarda la sfera della propria identità, nonché della propria sessualità, di tutto quello che riguarda l'incontro con l'altro, che sia dello stesso genere o di un genere diverso, ma proprio la possibilità di avere dei rapporti di qualunque tipo, è un tema molto molto complesso e complicato. E quindi lì le carte, per esempio, ci hanno dato la possibilità di scoperchiare tutte delle questioni legate al controllo sociale che viene esercitato dalle comunità a cui loro appartengono. È venuto fuori addirittura che con un paio di colleghe siamo andati in questo centro giovani per proporre il laboratorio e parte di una comunità di uno dei quartieri popolari della città di Milano si era allarmata e preoccupata perché in questo centro giovani si andava a fare dei laboratori di sesso. Questo era quello che veniva detto e vissuto, era un po' la vulgata. E allora lì, in quel caso, poi quando abbiamo incontrato ragazzi e ragazzi, più che parlare di questo, parlavamo di quanto come dire, vivono una dimensione di controllo, per cui in alcuni casi non è che si parla di, come dire, tutta la propria vita sessuale o di tutta la sfera affettiva, ma alcune ragazze raccontavano come non riescono meno a fare parte di un gruppo di studio con alcuni compagni perché non si può. E allora poi ci raccontavano di tutti gli strumenti di tutti gli escamotage che mettono in atto per poter comunque avere, come dire, la loro vita e poter avere la loro vita da adolescenti, come tutti gli adolescenti, qualunque latitudine e longitudine del pianeta, probabilmente. E quindi è un po', diciamo così, che il mazzo è un'occasione per scoperchiare alcune questioni. L'ultima cosa che mi viene da dire è che tutti questi temi appartengono tantissimo all'immaginario di ragazze e ragazzi, e quindi parlare sia di comportamenti, di orientamento, di identità, di definizione della propria identità, di genere, del proprio orientamento, è qualcosa che gli appartiene tantissimo e di cui hanno tantissima voglia, come dire, di condividere, di parlare. E credo che su questo ci sia proprio un cambiamento molto rapido degli ultimi anni, sono argomenti che sempre di più prendono piede, quindi mi verrebbe anche da dire che moltissimi stereotipi abitano soprattutto negli adulti, cioè gli stereotipi che emergono di più sono da una parte quelli che riguardano proprio il mondo adulto, che tendenzialmente pensa che, non so, un po' ha dei preconcetti rispetto a come ragazze e ragazzi possono parlare di sé, e anche il mondo adulto che fa fatica, e quindi adulti che faticano a stare dentro a quella fluidità di cui invece ragazzi e ragazze sono assolutamente portatrici e portatori. Quindi mi verrebbe da dire questo.
Dove possiamo trovare altre informazioni sul progetto?
Diciamo, il mazzo lo potete trovare sul sito di Codici, che è www.codiciricerche.it. Ci sono contatti vari, si può scaricare in PDF. Il progetto si chiamava Me and You and Everyone We Know. Per tutto il resto dal sito potete risalire a Codici, potete anche scriverci e vi daremo le risposte che vi interessano.
Grazie mille Davide Guazzoni per essere stato con noi.
Grazie.
E salutando Davide Guazzoni, io vi voglio dire anche che all'interno della rassegna Cose del Genere, che è in scena in Shigera già da un po' di tempo, che sta continuando, martedì 22 febbraio alle 21 in Shigera ci sarà proprio una presentazione di questo progetto proprio con Davide Guazzoni. Quindi se volete saperne di più, se volete anche provare a giocare, potete andare martedì 22 febbraio alle 21 in Shigera. Concludo così questa puntata di Sui Generis. Io vi ricordo che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it e che noi torniamo domenica prossima alle 15.30 sempre su questa emittente. Un saluto, buona domenica a tutte e a tutti da Elena Mordiglia. A presto.
I've had my share of sin kicked in my face.